State ascoltando la radio del liceo artistico di Cortona. Artisti senza gloria.
Salve a tutti e ben ritornati qui su Artisti senza gloria, la prima radio della nostra scuola liceo artistico Luca Signorelli di Cortona. Siamo qui ritornati nella quarta puntata e qui con noi abbiamo degli ospiti nuovi.
Chi sono, Giuseppe? Chi sono?
Maria Sole del liceo classico.
Ciao.
Roberta dell'istituto sociosanitario.
Ciao.
E qui con noi purtroppo oggi non ci potrà essere Valeria perché è indaffarata in un altro progetto che appena uscirà ve lo consigliamo insieme alla nostra compagna Melissa Ghezzi, un progetto di foto. E quindi al posto di Valeria, che salutiamo caramente, c'è il nostro professore di multimediale Marco Giappichini.
Buon pomeriggio a tutti, cercherò di fare le veci di Valeria, sarà dura ma insomma in qualche modo cercheremo di sostituirla.
E poi qui con noi abbiamo anche Duccio Luni di classe nostra.
Ciao ragazzi.
Ok ragazzi, come state? Tutto bene? Tutto bene?
Sì, sì, grazie.
Oggi vi vorrò proporre insieme al prof quattro temi. E vi proporrò io i primi due, che sono quelli un po' più complicati, per andare poi a sfociare sugli ultimi due temi che sono un po' più soft, più tranquilli. Allora, come primo quesito vi volevo porre questo. Cos'è secondo voi qualcosa che dentro noi esseri umani, dentro noi proprio umani, cioè qual è quella cosa che ci distingue dagli animali, no? Che ne so, che può essere qualcosa che ci spinge a cercare, a sognare, a trovare delle risposte. Da dove nasce questa differenza tra noi e un semplice essere vivente? Vai Roberta, prego.
Non lo so, magari forse un po' il fatto che noi esseri umani siamo molto più emotivi rispetto agli animali, perché proviamo diverse emozioni, tra cui tristezza, rabbia, delusione, mentre gli animali spesso provano solo la paura di magari essere investiti da una macchina.
Più l'istinto.
Quindi sì. Tu dici che quello che ci contraddistingue tra semplici esseri viventi e noi esseri umani è il fatto che magari noi abbiamo delle emozioni, cioè, ragioniamo, mentre gli animali magari ragionano più per
istinto. Agiscono d'istinto.
Ok, benissimo. Duccio, tu cosa ne pensi?
Innanzitutto, la cosa oggettiva è che l'essere umano è dotato del pensiero e della parola, mentre un qualsiasi animale no.
Giusto.
Ma la cosa, scusa Giuseppe, Giuseppe...
Sì, è una cosa oggettiva, sì.
Però no, la cosa che vorrei invece chiedere a Duccio, invece quale tu hai degli animali, diciamo, domestici?
C'avevo un cane.
Sì. Secondo te invece, cos'è che la cosa più difficile, cosa ci accomuna? Cioè, avendo tu un cane, hai notato delle volte qualcosa che...
Poiché anche dicono che l'essere umano, no, come si suol dire, è il cane è il migliore amico dell'uomo, no?
Sì, certo. Quindi... C'è qualcosa che... Vai, ce l'ha la nostra Roberta?
Allora, secondo me il cane, essendo appunto il migliore amico dell'uomo, capisce molto più di un essere umano, perché lui riesce a capire come sta il suo padrone, se il suo padrone sta bene, se il suo padrone sta male, riesce a stargli a fianco quando vede che magari ce n'è bisogno. Hanno un senso, un sesto senso più materno, tendono a stare più vicino alla persona che vede che ha bisogno. E quindi
entrano quasi in simbiosi, no?
Sì,
quindi
sì.
Addirittura tu dici, pensano prima, cioè capiscono prima le situazioni addirittura dei,
sì,
padroni.
Degli umani. Io per esempio con questo animale che ho avuto è riuscito a salvarmi la vita diverse volte.
Ah,
quindi secondo me è vero il detto che gli animali sono i migliori amici dell'uomo, soprattutto il cane.
Roberta, ti volevo chiedere, mi sorge spontanea questa domanda. Avendo visto il tatuaggio che hai sull'avambraccio, sì, poi magari dopo affronteremo anche questo tema dei tatuaggi. Hai un cane?
Avevo un cane.
Che razza era?
Era un meticcio, era un bastardino piccolino, tutto biondo e ciccione.
Bene.
Però sei molto legata, sento, no?
No, scusate, sì. Mi viene da piangere. Il mio cane è morto da poco.
Anche
da
quanto?
Vero? A me da un mese.
Maria Sole, dici allora, scusa, anche se ti commuovi è bello anche quello sentire la radio.
No, è bello.
Le
sensazioni. Mi piangere anch'io, tranquilla, piangiamo insieme.
Le sensazioni, cosa ti accomunava al tuo cagnolino?
Il fatto che ci piace mangiare tanto. No, vabbè, io sono dell'idea che il cane non è semplicemente più intelligente dell'uomo, perché alla fine ogni specie vivente è intelligente a modo suo. Più che altro, essendo animali abituati a stare con l'uomo, allora riescono, diciamo, in qualche modo a percepire le abitudini che abbiamo, della serie che cioè riescono a capire i suoni comunque. Nel senso, se noi fischiamo, il cane ha capito che se io fischio deve venire, quindi comunque non è un fatto, cioè ovviamente è intelligente, però comunque è l'abitudine di stare con l'uomo sin da piccolo, perché alla fine essenzialmente i cani vengono presi quando sono più piccoli, stessa cosa vale per i gatti, certo. Poi i gatti sono un po' a parte, che loro fanno sempre quello che vogliono.
Vita separata.
Sì. Sì. Molto sociale.
Però comunque i cani sono abituati, secondo me.
Niente, chiedo a Roberta se ci vuole proporre una canzone da mandare qui in onda.
Allora, è una canzone un po' triste, però ci tenevo a dirla essendo che siamo in argomento. Blu celeste di Blanco.
Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste, è blu celeste, è blu celeste. Il cielo è blu. Panna, che scrive parole senza pensarle, e io non posso starne senza. Ho la ragione che rallenta ogni mio senso di colpa, e non c'è un mostro che la tolga da me. Mi metterò a riparo mentre imparo ad accettarlo, che se il tempo l'ha già fatto, ora sei un mio ricordo, un mio ricordo immaginario del fratello che vorrei, nato nel mese d'acquario, sarei il pesce e tu lo squalo. Oh, 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 siamo grandi per sognare. Tu saresti maggiorenne, io ormai sono un sedicenne, vado per i 17 e festeggerò da solo un altro compleanno di merda. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste, è blu celeste, è blu celeste. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste, è blu celeste, è blu celeste. Avevo un peso dentro, un peso da levare. Ci ho messo un pezzo a raccontarti sotto le luci di questa camera. Tutto un disastro, doveva essere tutto perfetto. Tipo luci spente, vorrei scriverti al buio. Tipo na 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 luio. Tipo scriverti senza volerlo. Tipo na 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 bisbio. Tipo na 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 buio. Al buio. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste, è blu celeste, è blu celeste. Perché a me quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste, è blu celeste.
Ben ritornati in studio qui su Artisti Senza Gloria, la prima trasmissione radiofonica del liceo artistico di Cortona. Siamo qui in studio con i nostri ragazzi, sia del liceo artistico che classico, che del professionale Severini, sempre in Cortona. Allora, a questo punto però lascerei la parola al nostro conduttore preferito, cioè Giuseppe. Giuseppe, diciamo che se le persone a casa sentono del vociare, è tutto normale perché siamo nell'aula di multimediale, certo. E i ragazzi stanno portando avanti i loro progetti.
Sì, perché il nostro studio proprio si trova qui nella nostra aula di multimediale, il nostro habitat naturale. E niente ragazzi, volevo proporre quest'altro tema che è tutto frutto del mio pensiero. Allora, sostanzialmente un giorno non è composto da 24 ore precisamente, ma da 23 ore e 56 minuti e qualche frazione di secondo, ok? Ed è sostanzialmente il tempo in cui la Terra, ruotando su se stessa, ruota intorno al Sole. Quindi io ho pensato...
Un pozzo di scienza, tra l'altro. Che
sì. davvero, eh. Niente, stavo dicendo, ho pensato, no? Poi sempre su questo articolo c'era scritto che questi 4 minuti che ogni giorno vengono sostanzialmente sottratti in queste 24 ore che rendono poi 23 ore e 56 minuti, dopo un tot di 4 anni vengono sommate fra di esse.
E quanto diventano?
E diventano sostanzialmente 24 ore, ok? Che poi vengono aggiunte, bravissima, al febbraio diventa 29 febbraio. E praticamente quell'anno succede, diciamo, cioè... Nell'anno bisestile che si crea, esatto, sì, appunto tantissime cose cambiano, perché ad esempio anche la posticipazione e l'anticipazione dell'orario cambia, perché negli anni precedenti veniva quel giorno, però invece quest'anno dell'anno bisestile viene il giorno dopo, insomma... io voglio dire, cosa c'entra?
Ci avanzano delle ore.
Esatto, cosa c'entra questo discorso con quello che vi voglio chiedere? Allora, la mia domanda è abbastanza personale. C'è qualcosa, un obiettivo, un pensiero, un problema che in magari quei 4 minuti che non ci sono nel giorno voi non ci pensate, dite vabbè, rimandiamolo, tanto è una cosa di nulla, tanto sono 4 minuti, cosa vuoi che sia? E poi un giorno tornano e questa cosa che avete rimandato torna e diventa quell'anno bisestile, no? Altera un po' tutto. Vi è mai successo? Vi è mai capitato? E allora do la parola a Sole, prego.
Allora, a me rimanda spesso di capitare le faccende, insomma, da fare durante la giornata, come possono essere i compiti, che magari la professoressa dice studiate queste due pagine così non vi trovate il giorno prima di dover fare tutto. E magari io non lo faccio e mi ritrovo veramente il giorno prima di dover fare tutto e è un po' un problema, diciamo, quindi questo si associa a ciò che ha detto prima Giuseppe.
Certo.
E, oppure, che ne so, i piatti da lavare, no? Che dopo pranzo magari c'è soltanto il mio piatto, che devo lavare io, poi magari lo metto, cioè non lo lavo, lo lascio lì e dopo magari, essendo che faccio anche merenda e cena, poi mi ritrovo da lavare tutti i piatti da sola la sera che magari voglio andare a letto. Comunque, cioè, essenzialmente sono queste le cose. Se no, io cerco di fare tutto immediatamente, essenzialmente. Certo.
Piccole cose, no? Piccoli gesti quotidiani sono quelli che
sì,
poi...
sì. Cioè, nella vita di tutti i giorni, sì. E poi ci sono momenti in cui magari si rimandano cose più importanti, però comunque...
Quelle sono, sì, però occasioni speciali.
Sì, sono le cose... Quelle che ho detto, essenzialmente, sono le cose che succedono ogni giorno, le cose più normali che possono succedere e non credo nemmeno di essere l'unica a cui succedono.
Anche a me succede spesso, devo dire la realtà.
Di non lavare i piatti.
Sì, che quel piatto che dovrebbe essere quei 4 minuti, dopo tipo la sera diventano quelle 24 ore, tipo tutti i piatti da lavare, no?
No, 23 ore e 56 minuti.
Ore 50, bravissima, Sole, bravissima. Allora, niente, bel discorso sui piatti. E chiedo a Roberta, lei cosa invece ne pensa?
Allora, diciamo che io sto continuando a rimandare da ormai 2 mesi l'accettazione del fatto che il mio migliore amico non c'è più e sto continuando a rimandare questa cosa da ormai 2 mesi perché non riesco a concepire il fatto di non poterlo più vedere tutti i giorni, di non poterlo più abbracciare tutti i giorni, di non poterci più parlare, scherzarci a scuola, fare i chiodi, perché sono cose che si fanno.
Certo.
Divertirsi insieme, uscire la sera e sto continuando a rimandare questo momento perché so che quando realizzerò davvero sarà il momento più brutto della mia vita.
Certo. Qualcosa davvero... Direi davvero molto toccante, sì.
Sì, sì, Roberta, ci siamo vicini, però insomma quello che hai detto è assolutamente... È vero, cioè è vero che nella vita uno poi le cose più dolorose tende sempre un pochino a rimandarle, sperando che per non... Ecco, non voler realizzare, no? Voler realizzare che siano successe veramente. E su questo è vero, cioè sono d'accordo con Roberta, purtroppo spesso accade quando ti succede una cosa brutta, insomma. Ma Duccio invece che ci alleggerisce magari un po'?
Innanzitutto sì, quello che volevo dire io è una cosa proprio in piccolo in confronto a quello che ha detto la nostra amica Roberta. E allora, quando ero più piccolo mi capitava di rimandare molte cose in questi 4 minuti. E magari non lavare piatti, magari nello studio sì. Ultimamente mi è capitato di non mandare a termine dei lavori anche per la scuola, mi capita di ingrandirli parecchio e poi non concludere niente, e magari utilizzerei questi 4 minuti per portare a termine.
Sì, perché Duccio è uno che tende molto molto a procrastinare, insomma 4 minuti in più ti farebbero comodo,
sì,
se tu li sfruttassi nel miglior modo possibile.
Anche se secondo me ora come ora non li sfrutterei, però
esatto, il problema è quello. È lo sfruttati. Ascolta Duccio, ma ci vuoi lanciare te la canzone a sto punto?
Allora lanciamo Under Pressure dei Queen con David Bowie.
So slashed and torn.
E allora, dopo questa magnifica canzone dei Queen con David Bowie, Under Pressure, torniamo in studio qui su Artisti Senza Gloria, sempre dal Liceo Artistico di Cortona, aula multimediale. Siamo qui, sono io qui, il prof Beato fra i giovani. Come sarà giovane il prossimo argomento sviscerato dal nostro conduttore preferito Giuseppe, che sarà...
Cosa ne pensate riguardo a tutto il successo che ha riscontrato sostanzialmente... un po' da sempre, ma quest'anno ancora di più, dei Maneskin, che poi sono stati molto presenti nella nostra radio perché molti ragazzi hanno proposto appunto le loro canzoni. Cosa ne pensate riguardo al loro successo?
Ma soprattutto, scusate, al successo globale. Cioè
globale, sì, proprio
parliamo
di un successo globale.
Hanno aperto la settimana Rolling Stones. sono stati da Jimmy Fallon, sono stati da Ellen, cioè,
certo, esattamente,
che è il prime time delle migliori TV americane, quindi stanno diventando un successo globale.
E io vado al concerto.
Dall'Eurovision è partito tutto questo, Roberta. Ma perché? Cioè,
scusa,
fanno musica innovativa, è quello che mi chiedo io. Cos'è che sta andando? Perché vengono così premiati dal pubblico internazionale, secondo te?
A me sinceramente non è che mi fanno... A me sinceramente non è che mi fanno impazzire, cioè... Non è proprio il mio genere di musica.
Ma al di là di quello, però, ti sta spiegando la portata di questo fenomeno? Cioè, perché stanno facendo questi numeri, al di là che se ti piacciono o meno. Cos'è che piace, per esempio, a te non piacciono, però ai ragazzi della tua età molto spesso sì. Cos'è che...
Non me lo saprei spiegare perché non me lo sono mai chiesta. Cioè, nel mio gruppo di persone nessuno lo ascolta, quindi non ne abbiamo mai parlato, non li abbiamo mai messi. Quindi
sfatiamo anche il mito che piacciono proprio a tutti.
Sì, esatto. Okay. Ma molte persone non piacciono perché magari non è il genere di musica che può piacere.
Certo, giustissimo.
Duccio, allora, tu sei spiegato? Te ce l'hai
innanzitutto,
Secondo me hai la soluzione al quesito.
Allora, innanzitutto parto dal presupposto che a me non piacciono i Maneskin. Secondo me hanno vinto Sanremo grazie al pubblico, grazie al televoto, che se no non avrebbero mai vinto. E penso che l'Eurovision sia stata vinto anche perché si parla, gira tutto intorno a lì, perché loro hanno avuto questa esplosione a livello mondiale dell'Eurovision. Ora io non sto a criticarli musicalmente perché uno non me ne intendo e due riconosco da un intenditore che comunque musicalmente non sono male, però vabbè, a parte non è il mio genere, però sono piaciuti.
Sì. Però ogni tanto, Duccio, si sente parlare anche di innovazione quando parli di loro. Secondo te c'è questo?
Io non trovo nessuna innovazione, perché quello che fanno loro lo facevano molti gruppi negli anni 90, fino agli anni 90, insomma.
Forse anche inizio 70, tipo, dai... Non lo so, forse no. Stiamo esagerando. Però anche ripensare un pochino al, che ne so, al glam rock...
Quindi, Duccio, sostanzialmente tu ci stai dicendo che al 90%, facciamo 80%, dai, non 90, il successo dei Maneskin è direttamente collegato alla loro fan base, quindi.
Sicuramente. Poi, chiaro che quando vai in America, vai da Jimmy Fallon è un nome importante.
Certo, assolutamente.
Jimmy Fallon è come un Adurso qui, ma 10 volte più grande. Quindi ma per me sicuramente la fan base... 80-90% da riempie, sì.
Scusate, ma no, ci stiamo anche dimenticando una cosa. Sole, ma anche l'estetica conta?
Allora, io sinceramente i Maneskin li seguo da quando parteciparono a X Factor, che però arrivarono secondi, perché in quel momento erano sopravvalutati, secondo me.
Sì, vinse Licitra.
Poi...
Io tra l'altro feci le riprese
no,
per quella...
No, ma non vinse Anastasio?
No, sì,
no,
sì.
No, l'anno dopo Anastasio, mi sembra.
Ah, no, okay. Licitra. C'ero io.
Sì, che a me non piaceva tra l'altro, però vabbè. E secondo me, cioè, come Duccio ha detto, c'erano più o meno gli stessi personaggi comunque qualche anno fa comunque. Quindi secondo me l'innovazione l'hanno portata sì, perché era da un po' che non si sentivano cose del genere. Poi comunque per essere cantanti italiani e riuscire ad arrivare dove sono arrivati loro, secondo me è tanto e ammirabile, visto che adesso...
Ma forse Sole è il successo più grosso che abbiamo mai avuto dai tempi di Modugno in America, no? Di un gruppo italiano, a numeri.
Secondo me, se parliamo di gruppi e di questo genere di musica, assolutamente sì. Però secondo me, andando in un tema musicale abbastanza differente, parliamo di pop... Un ragazzo giovane che comunque lui porta un... Cioè, pop magari no, è partito dalla trap, però adesso si sta andando un po' più sul pop, un po' più sul mainstream. Secondo me, un ragazzo come Sfera Ebbasta è stato, secondo me, il più influente artista che abbiamo mai avuto, perché musicalmente può essere criticabile, ma è il primo artista della storia della musica italiana ad avere 114 dischi d'oro e all'incirca una quarantina, cinquantina di dischi di platino, che non ce l'ha nessuno nella storia della musica italiana.
Però Giuseppe, però stai parlando di un fenomeno italiano.
Esatto, no, io parlo però, a livello mondiale.
Anche lui, no, no, ma anche lui comunque ha avuto tanti featuring con... su di artisti molto importanti nella scena americana, in Europa è molto conosciuto, ogni tour che fa è sold out, non solo qui, in Germania, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, è andato a suonare anche in Asia, in tantissime parti della terra, sì. Secondo me a livello musicale è molto più importante.
No, cioè, ma perché ti piace?
Di influenza.
Sicuramente poi ti piace,
no,
anche di più.
È proprio...
Sì, ma però se come numeri, se sta parlando di altri, cioè gente che è andata da Fallon, aprirò Rolling Stones.
Fatto sta che l'album di Esordio di Maneskin dopo X Factor ebbe un successo di pubblico incredibile. Mi ricordo che una canzone su Tele Radio era la loro in quei giorni.
Sì, sì.
Quindi era passatissimo in radio.
Io sono d'accordo, però io voglio cioè non è tanto l'Italia, cioè io vi sto dicendo perché.
No, no, ma io
perché
stavo dicendo,
andando.
Sì, sì.
Cioè
stiamo
l'Italia ha avuto il loro successo, sì. Però nessun gruppo italiano è mai riuscito a, incredibilmente in 50 anni di musica leggera, anche 70, scusate, non siamo mai riusciti a sfondare all'estero. Quindi vai, Sole, so che mi saprai rispondere.
Vado? Ok. Secondo me hanno fatto questo successo per il semplice motivo che sono riusciti comunque a differenziarsi, perché io, anche se alla maggior parte della gente comunque non, cioè non alla maggior parte, però anche se a tanta gente non piacciono, io sono dell'idea che loro abbiano comunque un personale, cioè hanno un personaggio, o meglio, interpretano un personaggio. Sì, esatto, sono creati dei personaggi che comunque in Italia momentaneamente non abbiamo. Perché ok Sfera, ok tutti, però comunque loro hanno questi personaggi che, come ho già detto, in Italia non abbiamo. Secondo me è per questo che si differenziano e che hanno avuto il successo che hanno avuto, perché sono personaggi particolari.
Allora Beppe, io sono molto d'accordo con te, perché anche secondo me sono partiti avvantaggiati, perché avevano già una fan base, essendo stati, mi sembra, a Sanremo.
X-Factor.
Sono partiti da
X-Factor, Sanremo, Eurovision e ora Mondo, insomma.
Sono partiti avvantaggiati perché avevano già delle persone che l'avrebbero votati, essendo già stati visti in certo. Passato. Secondo me artisti che meritano di più sono quelli che sono partiti letteralmente da zero, come appunto Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Silent Bob, ce ne sono diversi che hanno fatto la storia del trap e del rap italiano.
Ok, secondo me invece comunque i nomi dei cantanti che ha detto Roberta, sì, perché comunque anche a me piacciono e ci stanno, però sono dell'idea che stanno diventando troppo commerciali. Nel senso che adesso loro mettono nel testo ciò che la gente vuole sentire. E quando prima erano proprio dei personaggi esattamente al pari dei Maneskin inizialmente, nel senso che comunque riuscivano ad avere fan, sono partiti da zero, quindi tantissima ammirazione per loro, ma adesso stanno diventando personaggi secondo me proprio commerciali. E niente, essenzialmente questo. Cioè anche a me piacciono, però adesso stanno diventando scontati.
Non entriamo nel dissing, cioè non fate dissing, ecco, subito.
No, no, assolutamente, assolutamente. E niente, secondo me...
Mettiamo una canzone in mano?
Sì, esattamente.
Punto. No, sto scherzando. Prego, chi manca? Sole?
Sole,
vai,
sì.
Vai, Sole.
Allora, io mi piacerebbe sentire Monopoli dei Pinguini Tattici Nucleari.
Quello che mi ricordo io è un viaggio in autostrada, un cellulare buttato via, con dentro la tua mamma che gridava. 50 occhiali da sole, ma solo uno spazzolino. Occhi diversi tutte le sere, ma sempre il solito vecchio sorriso. Quello che mi ricordo io, erano i denti stretti sempre, e la paura di inciampare nelle vie della gente. Non guardavamo mai la luna e lei non guardava noi. Eravamo bimbi piccoli vestiti da supereroi. Ma se mi vuoi davvero,
ma non ci vivrei. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Anche dopo cent'anni non ti capirei, non ti capirei. Che ho venduto la macchina apposta, 1000 euro per la Panda del 2006, l'anno dei mondiali e della mia prima volta. Stanotte voleremo via, chissà che cosa ti dirà tua mamma, che ti guardava andare in bici senza mani e ora ti guarda andare via senza un domani. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Belli i tuoi occhi verdi, ma non ci vivrei. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Anche dopo cent'anni non ti capirei, non ti capirei, non ti capirei.
Io sono nato a Monopoli e tu invece a Shanghai. Se giochi con me perdi tutto, se gioco con te crollerai.
Se mi vuoi davvero torna ora, ma so già che non tornerai. Se mi vuoi davvero torna ora, oppure non tornare mai.
Se mi vuoi
davvero, allora dimmi chi sei. Belli i tuoi occhi verdi, sì ma non ci vivrei. Ma se mi vuoi davvero, allora dimmi chi sei. Anche dopo cent'anni non ti capirei.
E rieccoci qui in studio. Su Artisti Senza Gloria, la prima trasmissione radiofonica dell'Istituto Superiore Signorelli. Giuseppe, prima di introdurre l'ultimo argomento, ma lo vogliamo ringraziare il nostro mixerista al banco, scusa.
Certo, tutto il nostro audio è diretto da Rufo Ermini, che è proprio l'anello essenziale di questa trasmissione.
Assolutamente, ci tenevo a precisare. Prego, finiamo con l'ultimo argomento, Giuseppe, che quale sarà?
Niente, l'argomento Best of di oggi sarà molto semplice. Comunque, collegando anche a Roberta, che ho visto che lei ha un tatuaggio, volevo farvi questa domanda. Ma voi avete un tatuaggio? Se non ce l'avete, pensereste mai di farlo in un futuro prossimo o vicino che sia? Roberta, tu, che comunque ho visto hai un tatuaggio, ti va di parlarne? Cosa ne pensi? Vai.
Allora, per ora ne ho solo uno, conto di andare quest'inverno in Romania e riuscire a farmene almeno altri 6.
Accidenti!
Wow!
Perché sinceramente tutti i tatuaggi che mi sono fatta finora e tutti quelli che mi farò voglio che abbiano un significato ben preciso, che abbiano una storia dietro e che siano collegati a un momento importante della mia vita, felice o triste che esso sia.
Certo, e quello che adesso, che tatuaggio è? Ce lo vuoi raccontare?
Il mio tatuaggio in questo caso raffigura l'impronta della zampetta destra del mio cane. Che
bello, molto bello.
Ho deciso di fare semplice, farla solo con le sue sfumature, proprio come è venuta quando ho messo la sua impronta qui, e fare sotto la sua firma con il suo nome. È una cosa abbastanza semplice. Ora su quest'altra parte del braccio conto di fare un tatuaggio simmetrico, però di un altro disegno legato sempre al cagnolino.
Bene, molto bello. Tu solo cosa ne pensi?
Allora, a me piacerebbe un sacco farmi più tatuaggi, però sono dell'idea che i tatuaggi sono belli piccoli in posti dove tu non riesci a vederli spesso, perché quando li vedi e li guardi per tanto tempo, alla fine trovi ogni minimo dettaglio, cioè ogni minimo errore, insomma, e poi lì, insomma.
O magari proprio ti annoia proprio il fatto di averlo.
Esatto, alla fine ti stanca anche. Sta di fatto che, cioè questa ovviamente è la mia idea. Poi a me piacerebbe in un futuro, cioè lo vorrei fare appena compio 18 anni, mi piacerebbe, è un po' particolare, farmi un tatuaggio sul costato di una giraffa stilizzata, perché le giraffe sono, da quando sono piccola, il mio animale preferito.
Ecco,
e... già.
Ecco, sei piccolina.
Guarda, so che è.
No.
Aia!
Sì, anche io.
Perché quando ero piccola andai allo zoo e una giraffa dalla rete tipo mi leccò la testa e io ero piccola e quindi mi fa ridere.
E se lo ricorda ancora?
No, bello, però bello, me l'hanno...
È stata scelta da madre natura, bellissima.
E quindi mi piacerebbe farmi questo tatuaggio, anche perché so che le giraffe stanno iniziando ad essere in via di estinzione e spero...
Quindi
spero...
anche un valore non certo. Solo simbolico sì. Della tua infanzia, ma anche... Sì. Una lotta che...
Esatto, no, spero che, insomma, non vadano ovviamente in via d'estinzione, ma se dovessero andare mi piacerebbe avere questo ricordo che magari poi i miei nipoti, non lo so, quando diventeranno mi fanno, nonna, cos'è quell'animale? Io, una giraffa.
Mi sembra quasi a quel punto mitologico come...
Esatto. Cioè, come dinosauri.
Esatto, sì. Speriamo di no però.
Speriamo di no.
Bene, bene, molto, molto bene, molto bene. E... No, niente, io praticamente tra una settimana andrò a farmi il tatuaggio.
Veramente?
Sì.
Il primo?
Il mio primissimo tatuaggio, sì. Beh,
tanto male.
No. lo faccio sulla spalla destra. Esatto, sì, farò un leone. E raffigurerà sostanzialmente mio nonno che non c'è più, perché quando il giorno che morì io ero proprio sulla sua spalla destra, sul divano. E mi regalo, cioè è anche una cosa bella perché io piangevo sempre, cioè, io ho sempre avuto questo difetto, no? Quando ero piccolo, che io piangevo sempre durante la notte e non dormivo. Poi un giorno mio nonno tornò, dopo tanto che andò fuori a lavorare, e mi portò appunto questo peluche del leone, anche perché poi io sono nato ad agosto, sono segno leone, vabbè. E io da quel giorno, praticamente abbracciandomi a questo leone, non ho più pianto, ero tranquillo durante la notte. Quindi il giorno che purtroppo mio nonno se ne andò, io ero su di lui sulla sua spalla destra abbracciando il leone, quindi, ed è per quello che me lo voglio tatuare.
Bello, mazzo, sì. Bellissimo questo aneddoto. E a sto punto Duccio, dai.
Allora, io innanzitutto non ho tatuaggi e per ora non penso di farli. Io penso che comunque, innanzitutto sono d'accordo col pensiero della Sole del fatto di tatuaggi piccoli in posti meno visibili, e poi secondo me comunque devono avere un senso, come ce l'ha quello di Beppe, come ce l'ha quello che vuole fare da sole, come ce l'ha quello di Roberta. E
quindi non c'hai ora un qualcosa che ti faccia dire lo voglio fare?
E poi comunque però ragazzi, diciamo che devono essere fatti bene, perché ora certo. Uno che conosco si è fatto un omino della Lego nello stinco vestito da chef, perché vuol fare cucina.
Ah, ok.
Però sostanzialmente a me
non è venuto
poi mi garba, no, no. Okay.
Sì, infatti noi del paese, perché noi due siamo a Fuiano, insomma, l'estate diciamo che ridiamo un po'.
Spero che non senta, penso di no.
Speriamo che non ci senta il vostro amico, non fa di,
ovviamente tutto per gioco.
Ovviamente si vuole
bene. AM.
Certo. Ok. Vabbè, no, effettivamente, insomma, i tatuaggi...
Comunque io volevo proprio lasciare... Certo. Fare, no, certo, ma io volevo lasciarvi un aneddoto. Volevo lasciarvi questo aneddoto, che comunque dietro ai tatuaggi c'è proprio un culto. Infatti ci sono tipo anche dei tatuaggi che so che non è bello fare, tipo il numero 13, il... non lo so, anche il dado.
Proprio scaramanti.
Sì, ma proprio tipo c'è anche quello della lacrima. Anche sì, c'è la lacrima sotto l'occhio. Esatto, tipo questo che dicevo della lacrima.
C'è tutta un'aneddotica sul caso, io non, per esempio non la conoscevo.
Sì. Tipo ad esempio quello della lacrima, ad esempio è un tatuaggio che si fa, come appunto ha detto Roberta, e tipo lo fanno in genere dei criminali, quelli che sono nelle gang, tipo quando ammazzano qualcuno oppure gli muore qualcuno di caro ammazzato, appunto si tatuano questa lacrima.
Quindi c'è proprio una simbologia.
Sì, oppure anche tipo l'asso di cuori, se non sbaglio, di picche. Tatuaggi pari, esatto.
Infatti,
vai, prego, Sole, dici qualcosa.
Allora, in più so che, come ha detto Giuseppe, questa cosa dei tatuaggi che è una cultura, diciamo.
Sì, è proprio una cultura, esatto.
No, è vero. già da un sacco di tempo fa comunque facevano i tatuaggi usando delle tecniche diverse. Per esempio, so che a Roma c'è uno studio che fa, dove c'è andato un mio amico, diciamo, che fa i tatuaggi usando una tecnica proprio più vecchia, non con le macchinette, che prende non un chiodo, insomma, è tipo una sorta di...
Ah, tipo Maori, sì.
Tipo Maori, esatto. E...
Ah, come il mio.
Ti stai facendo pubblicità, fatti pagare.
È tipo fatto con la tecnica Maori che... Tipo sulla pelle ci sta un sì, ago sì, un po' più grande forse, che viene intinto nell'inchiostro e poi viene picchiettato insomma sulla pelle. E questo mio amico si è fatto praticamente un tatuaggio su una gran parte, cioè gran parte della schiena, e ci ha messo tipo boh, un sacco di ore.
Sì, perché sarà anche molto lento come...
E anche tanto doloroso, no? Perché fa molto più male confronto alla macchinetta.
Niente ragazzi, sono molto contento di questa puntata di oggi, vi ringrazio davvero molto di essere stati qui presenti, e niente, un saluto da me, un saluto da Sole,
ciao,
da Roberta,
ciao ragazzi,
da Duccio,
ciao,
e dal nostro professore Marco Giappini.
Arrivederci a tutti alla prossima puntata alle ore 15 di ogni sabato qui su Radio Incontri. E sicuramente al mio posto tornerà Valeria, che certo, è molto più brava di me.
E prima di lasciarvi, vi lancio l'ultima canzone da me scelta, che è Motorola di Morad.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Mi preguntano perché io cambiei il mio lavoro, solo cambiaron la maniera di vedermi con tus ojos. En la calle no me aflojo, en la calle no me aflojo, lo sé. Bienvenido a la calle y su clase. Duro lleva Motorola, van con motora, la chulería no le mola y no hablan de pistola, palo cotiza yo, dinero malo, luego abogado, acaban tres cerrados, hablan pero nana nana y luego nadie tiene, aquí se busca lana lana, policía interviene, viviendo como nada nada y facturando cienes. Sé que tal vez se para, pero por qué vos quieres. Viviendo con lo necesario, a veces escenario, otra con sicario, a diario. Viviendo en mi barrio, moviendo a diario. Hago avería, pero nunca he sido locario. Con nadie compito, me gustan los delitos. Ay, mira qué bonito, ay, mira qué bonito. La pay cuatro capucha, azul ya está en el coche. El mora de fondo escucha, gasta en la noche. Los duros llevan Motorola. No se montan feliz, pero sí que estás en el palo. Y no la pintan con el móvil. Los duros llevan Motorola. Casetín lleno de balas. Y no habla si no usa. Y si habla, puede usarla. Los duros llevan Motorola. Empezaron con Picala. Ahora tiene par en Mercedes. Pero saben que no puede. Los duros llevan Motorola. Hacen siempre lo que quieren. No la pintan por si acaso. Investigaciones caen. No se lleva de hipoteca, los duros llevan Motorola, 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 los duros llevan Motorola.